Benvenuti a Sala d'attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e altri disordini del movimento Limpe-Dismov. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati, di elevato valore scientifico, e ne discuteremo con uno degli autori. Sono Rosita De Micco, qui con me c'è Tommaso Schirinzi, a cui lascio la parola per la presentazione del nostro ospite.
Sono onorato di presentare il professor Antonio Pisani, che posso dire di conoscere da un bel po' di tempo, dal momento che è stato il mio mentore per tutto il percorso di formazione specialistica di dottorato, a cui devo molto in termini di metodo. Ora, il professor Pisani attualmente è professore ordinario di neurologia presso l'Università di Pavia ed è responsabile di un centro di ricerca sui disordini del movimento presso l'IRCS Fondazione Mondino, sempre a Pavia, ed era già responsabile di un laboratorio di neurofisiologia e plasticità sinaptica presso l'IRCS Santa Lucia in Roma. È un neurologo clinico molto esperto di disordini del movimento che ha da sempre orientato la propria attività scientifica alla comprensione dei principali meccanismi molecolari che sottendono i disordini del movimento, in particolare la malattia di Parkinson e distonia. Si è occupato di caratterizzare le alterazioni di plasticità sinaptica di modelli animali di queste condizioni, è inserito in molti network di ricerca internazionali, in particolare nell'ambito della distonia e della ricerca traslazionale, e recentemente è stato insignito di un premio molto prestigioso della Bachmann & Strauss per l'eccellenza in ricerca in distonia, supportato dalla Michael J. Fox Foundation. È membro di diverse società scientifiche e di comitati editoriali di riviste internazionali impattate.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione troppo buona, però sì, bene o male si riflette quello che ho fatto negli ultimi 25 anni di attività.
Oggi qui discuteremo quanto è stato affrontato in una review recentemente pubblicata su Neurobiology of Disease dal titolo Oxidative Stress and Synaptic Dysfunction in Rodent Models of Parkinson Disease. Paola Embriani, primo nome, ultimo nome, professor Pisani, appunto. Si tratta di una revisione molto dettagliata ed approfondita delle evidenze disponibili su vari modelli murini di malattia di Parkinson per ciò che riguarda lo stress ossidativo e le alterazioni di plasticità sinaptica, che d'altra parte non sono altro che due delle principali forze trainanti la neurodegenerazione. Il testo è molto chiaro, la lettura fornisce sicuramente una panoramica completa di tutto quanto è stato appreso negli ultimi 20 anni. Anni circa di ricerca in questo campo. Io farei subito qualche domanda al professor Pisani circa quanto è stato appunto descritto in questa revisione. Ora, la prima curiosità che ho avuto leggendo l'articolo riguarda un po' la eterogeneità della malattia di Parkinson. Noi sappiamo che per definizione è una malattia molto complessa, sia dal punto di vista patogenetico che della presentazione clinica. E proprio la multifattorialità è un elemento che caratterizza la malattia di Parkinson. Quello che le voglio chiedere è come i modelli animali possano prestarsi o sono stati adattati ad indagare la multifattorialità nel campo della patogenesi della malattia di Parkinson, e mi riferisco soprattutto a quegli aspetti un po' più nuovi che sono raccontati nelle ipotesi del body first oppure nel ruolo delle infezioni virali che è stato in qualche modo riscoperto con la recente epidemia Covid.
Sì, grazie per questa domanda. In realtà come si diceva, la eterogeneità in quanto tale non è cumulabile facilmente in singoli modelli. Tutti i modelli finora generati, da quelli basati sull'utilizzo di tossine piuttosto che quelli transgenici con diciamo indotti geneticamente, non possono racchiudere l'insieme della complessità della patologia. Tanto è vero che quello che sempre si sostiene per chi si occupa di modelli è sempre lo stesso aspetto, cioè noi riusciamo a rispondere e a dare delle, diciamo, delle caratterizzazioni, a fornire delle caratterizzazioni di un modello rispondendo al quesito biologico di cosa fa quella determinata condizione su quel pathway che a noi interessa studiare. Tanto è vero che sono stati generati modelli di diversa natura, da modelli invertebrati a modelli di vertebrati, proprio a questo scopo. cioè capire il meccanismo cellulare, il meccanismo molecolare di quella determinata, per esempio, di una mutazione, ci può aiutare a costruire questo mosaico che però rimane necessariamente, come dicevi, eterogeneo. Quindi il discorso è un po' complesso. Ora, ultimamente sono stati un po' abbandonati determinati modelli degli anni 60 e 70, quindi modelli soprattutto basati sull'iniezione di tossine. Ci si avvicina più ad una, ad una addirittura, come accennavi, ad una possibile suddivisione in una modellistica body first piuttosto che brain first, ma sempre attraverso l'utilizzo, per esempio, di alfa-sinucleina, quindi di generare dei modelli che abbiano un'iniezione guidata, quindi stereotassica, di sinucleina, o appunto a livello di striato, oppure a livello, per esempio, di periferia, quindi soprattutto intestinale. Questi sono modelli che sono stati creati anche di recente. Tra l'altro, se volete, segnalo una review uscita sempre su Neurobiology of Disease nel 21 del Vandenberg, quindi gruppo danese in collaborazione con i tedeschi, che racchiude e ricapitola un po' i possibili modelli proprio su questa falsariga. Discorso virale è un discorso un po', da un lato noto, proprio perché sappiamo delle epidemie, l'encefalite letargica è, è stata un po' anche uno degli aspetti più chiari e più, chiarificatori di certi elementi. Ma lì il discorso è che può essere in parte assimilato a quello che sta succedendo con nelle sequele che noi osserviamo nella pandemia recente, credo che non si possa mettere in relazione necessariamente ad una tossicità virale o un meccanismo diretto da parte del virus, quanto piuttosto come già emerge da diverso tempo, è la risposta immunitaria infiammatoria, che è quella che genera poi o triggera un meccanismo neurodegenerativo.
Grazie, quindi ci sembra di capire che noi abbiamo modelli che in qualche modo replicano situazioni specifiche, volendo anche dei modelli che replicano momenti diversi della malattia di Parkinson. Leggendo la review si capisce che, ad esempio, appunto questi modelli un po' più vecchi con neurotossino lesionali sono più utili per rappresentare le fasi più avanzate, mentre i modelli genetici probabilmente le fasi premotorie della malattia. Ora, esistono proprio in questi ultimi magari delle evidenze, sono stati caratterizzati gli aspetti non motori tipici delle fasi prodromiche della malattia, oppure esistono modelli di fasi prodromiche della malattia?
In realtà il discorso che si faceva delle tossine in generale non è proprio semplicissimo, perché la tossina è stato un oggetto di critiche sia alla 6-idrossidopamina che all'MPTP, in quanto proprio la rapidità dell'effetto tossico sostanzialmente è stata criticata, e lo è tuttora a maggior ragione, perché non replica la gradualità della progressione della sintomatologia. Quindi poi in realtà distinguere o fare un distinguo tra fasi pre-motorie e motorie è forse pretestuoso da parte nostra. Il discorso sicuramente è che sono stati messi a punto una serie di modelli, ma non ultimo quello dell'iniezione stereotassica di sinucleina, che consente una progressione, o meglio consente, fa vedere di fatto una progressione più lenta. Quindi nell'arco di 3-4 settimane si osserva qualcosa più verosimile, o più quantomeno che richiama una progressione di malattia. Ciò nonostante è anche vero che dei modelli non frequentissimi, però ecco, come ho detto prima, sono stati creati dei modelli body first, quindi con una infusione, o meglio, una iniezione stereotassica di sinucleina in periferia, per osservare poi la progressione verso il centro, diciamo. Ma esistono anche lavoro recente pubblicato su Brain da un gruppo, in realtà un gruppo credo cinese e canadese, in cui hanno generato un modello sostanzialmente di RBD, quindi di REM Behavior Sleep Disorder. Questo andando a determinare, insomma, a iniettare sinucleina proprio nel nucleo tegmentale sublatero dorsale, che è una delle regioni che si pensa sia coinvolta primariamente nella patogenesi di questo disturbo, per cui poi hanno osservato la progressione, un lavoro su Brain quindi molto ben fatto. Hanno osservato la progressione sia con delle registrazioni polisonnografiche, sia comportamentali, sia poi appunto morfologiche, post-mortem. E quindi il tentativo di creare dei modelli anche premotori c'è. È anche vero che oggi questo si sta spostando anche al di là degli animali, cioè nel senso che si sta creando una banca di cellule derivate, quindi di IPS, che possano direttamente dai pazienti, per esempio dai pazienti con RBD, e che possano poi fornire la base per degli studi prospettici, diciamo così, ma non più sul circuito. Quindi lì il danno, tra virgolette, è quello che non riesci a ricostruire cosa succede alla circuitistica, ma sul meccanismo molecolare probabilmente si riesce ancora a dare delle risposte.
A proposito di modelli genetici, possiamo dire che GBA rappresenta ad oggi un vero protagonista nella ricerca moderna applicata alla malattia di Parkinson. È un importantissimo fattore di rischio genetico per lo sviluppo di Parkinson, e di recente sono anche emerse terapie che potrebbero potenzialmente modificare il decorso di malattie che targettano specificatamente il GBA. In questo contesto, un lavoro appena pubblicato su Nature Communication del gruppo di Grazia De Leidi mostra come la glucocerebrosità si potrebbe avere anche un ruolo a livello mitocondriale, a livello della catena respiratoria. In base alle evidenze disponibili, in che modo possiamo pensare che il GBA e i pathway lisosomiali possano interferire sul metabolismo delle cellule dopaminergiche, sullo stress ossidativo, sulle alterazioni di plasticità sinaptica?
Sì, sicuramente GBA è un attore importante, almeno oggigiorno, nella comprensione della patogenesi della malattia. Il discorso è un po' più complesso e va un po' più indietro, nel senso che in realtà già in modelli di Gaucher esisteva l'evidenza di un coinvolgimento mitocondriale. Quindi poi è stato bene o male, tra virgolette, semplice intuire un passaggio del genere. La cosa che è emersa ultimamente, ed è emersa forse prima del lavoro di De Leidi, recentemente in particolar modo intorno al 18, no, nel 20 credo, un lavoro sempre su Nature Communication del gruppo di Dimitri Krainc, che ha preso spunto dall'evidenza che esiste una relazione tra lisosomi e mitocondri. Esiste una vera e propria sede di contatto, tanto è vero che li chiamano ML, quindi Mitochondrial Lysosomes. L'esistenza, ripeto, dimostrata anatomicamente con esperimenti di microscopia elettronica, ad esempio, non è ben chiara a che cosa serva, né in condizioni fisiologiche che patologiche. Quello che si è visto però è che in cellule di pazienti GBA positivi, quindi di parkinsoniani con mutazione, si è visto che questi contatti sono, prolungati nel senso più estesi, e probabilmente questo è dovuto ad una modulazione deficitaria da parte di una GTP RAB 7, che è una proteina che gestisce appunto questo contatto. Questa proteina sembra venga in un certo modo regolata dalla glucocerebrosidasi, tanto è vero che se prendi il mitocondrio da solo o i lisosomi da solo non hanno delle alterazioni particolari, ma se li metti in un contesto in cui glucocerebrosidasi non funziona, i contatti tra questi due si alterano. Questo in maniera molto semplice. E questo verosimilmente perché? Perché l'enzima, come sappiamo, gestisce bene o male la funzione lisosomiale, ma anche la produzione di sfingolipidi. E quindi le membrane, comprese quelle mitocondriali, sono estremamente sensibili ad un'alterazione enzimatica. Quindi di fatto stai andando a levare il mattone sotto la costruzione dell'intero palazzo.
Bene, tornando sempre alla review, mi aveva un po' incuriosito la prima figura della review, in cui di fatto c'è un grafico di distribuzione, di prevalenza dei modelli sperimentali utilizzati per la malattia di Parkinson in quasi 500.000 di lavori fino al 2020. E il modello più utilizzato, i modelli più utilizzati sono quelli murini. Ci stanno poi i non-human primates, mentre una quota molto modesta è rappresentata dagli invertebrati, dai non mammiferi. Ora, in questo tempo, diciamo attualmente, nel futuro, c'è una qualche tendenza, un'evoluzione temporale nella scelta dei modelli e dove, in realtà, in che direzione stiamo andando per quanto riguarda la modellistica, i modelli sperimentali nella malattia di Parkinson?
Sì, al di là della parte scientifica, ahimè, dobbiamo sempre considerare la parte burocratica e politica della storia, perché oggi come oggi in Europa, parlo dell'Europa, la Commissione Europea o comunque il Parlamento si sta esprimendo sulla interruzione dell'utilizzo di animali da esperimento in via definitiva. Cosa che tra l'altro va in controtendenza rispetto agli Stati Uniti o ad altri paesi, diciamo, occidentali. Questo, diciamo che crea comunque un problema, perché, come abbiamo detto, il modello animale, soprattutto i roditori, hanno rappresentato da sempre una risorsa importante per la nostra attività e per la comprensione dei meccanismi. Direi insostituibile. Ciò detto, per parlare del futuro, quindi tenendo presente questo piccolo bias, però dobbiamo considerare anche che, come dicevamo, le cellule, quindi l'utilizzo di cellule da pazienti, sta diventando una risorsa anche abbastanza utilizzata. Certo, tutto questo da un lato ci dà l'idea che non possiamo prescindere da questa risorsa nuova e che sicuramente ci dà una traslazionalità più immediata sull'uomo. Dall'altro, ricordiamoci sempre che i circuiti non possono essere mimati in singole cellule. Tanto è vero che appunto i primati continuano ad essere utilizzati, perché la circuitistica non è troppo dissimile da quella umana, e questo è un dato di fatto, cioè non è opinabile. Ripeto, il fatto che poi siano stati usati, come dicevi, dalla statisticamente più roditori, è perché sono i modelli che più facilmente sono anche gestibili, nel senso che modelli come il moscerino, piuttosto che quindi il fly, oppure altri invertebrati, sono stati ingegnerizzati anche, però sempre per studi estremamente selettivi su pathway molecolari precisi, e hanno dato anche loro un contributo importante. Basti pensare ai primi lavori sui modelli di parchina, che vennero fatti già ormai almeno una ventina d'anni fa, erano fatti su flies, quindi su moscerini, e mostravano il ruolo di parchina nell'attività mitocondriale. Quindi comunque sono serviti e hanno dato un loro priming, diciamo, per poi le ricerche successive.
Assolutamente sì. Grazie mille al prof. Pisani, grazie a tutti voi per averci seguito. Un saluto da me, Rosita De Micco, e da Tommaso Schirinzi, e non perdete la prossima puntata di Sala d'Attesa.